Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno, ben trovato.
Gabriele, ti faccio sentire che cosa ha detto Paolo Ardoino oggi, dura un minuto e qualche secondo, a Radio Bianconera. Così è stato preso per strada, quindi insomma è una dichiarazione a caldo, diciamo così. Così facciamo un po' di ragionamenti su questo nuovo investitore dentro la Juve, perché tu ci potrai spiegare delle cose. Andiamo a sentirla.
Ti posso chiedere una cosa, sono un giornalista. Per cosa ti ha spinto a investire nella Juventus e quali sono gli obiettivi anche per il futuro?
Ma la volontà di dimostrare che si può portare una squadra come la Juventus ai successi del passato, con comunque una gestione più simile a quella che troviamo internazionalmente, focalizzata comunque su una crescita a livello globale, a un investimento, una serie di investimenti con l'incentivo di vincere e di avere un collegamento diretto con i tifosi. Ad oggi mi sembra che questa parte manchi un po', il collegamento con i tifosi, la volontà di ascoltare la pancia appunto dei tifosi e la capacità comunque di guardare a un panorama più internazionale rispetto a concentrarci solo su quello locale.
Ultimissima domanda, c'è nelle tue intenzioni anche appunto la volontà magari di prendere qualche azione in più, di entrare ancora di più in Juventus, o ancora prematuro?
È prematuro, vogliamo prima avere un rapporto con l'amministrazione, con la dirigenza e la proprietà, e poi decideremo.
Allora Gabriele, chiaramente io non voglio fare l'esegesi di dichiarazioni a caldo, però Paolo Ardoino ha già parlato diverse volte, alcuni concetti li ha espresso in maniera molto chiara. Intanto ti chiedo di raccontarci che cosa hai capito di lui e della sua operazione, e che cosa ti aspetti anche nel futuro.
Allora, se noi analizziamo assieme le parole di Ardoino, la prima parte della dichiarazione, la seconda chiaramente ha un po' stemperato i toni, ma la prima parte della dichiarazione è una sorta di programma elettorale, se così lo vogliamo definire.
Sì.
Cioè è un programma di gestione. Lui vuole rinverdire il passato, ricollegare la squadra ai tifosi, e vuole puntare più sulla sua parte internazionale che sulla parte nazionale. Quindi, in poche parole, se la vedi il tifoso marcio quale io sono, quale tu sei, vuol dire vogliamo tornare ai fasi del passato, vincere le Champions, basta Scudetti, e bisogna portare la squadra vicino ai tifosi con qualche nome che in questo momento manca alla città. Allora, ragazzi, questo tono è un tono profondamente assertivo. Cioè, e soprattutto è un tono di chi comunque vuole o si vede in una condizione differente rispetto a quello di secondo azionista con una quota del 12-10% quello che è. È evidente però che, e poi la seconda parte della dichiarazione è importante, perché dice vuoi comprare altre azioni? Sì, ma devo comunque parlare con la proprietà, perché è evidente che se non c'è un accordo con la proprietà, una salita di quota può arrivare fino al massimo al 35%, che è la quota che non è in mano a Exor, pensando poi chiaramente a un delisting di una città che verrebbe più flottante. E quindi il tema è, fino adesso non ci sono stati nessun tipo di dialogo, per quello che ne so io, tra Exor e Tether. Secondo me questo dialogo ci dovrebbe essere, perché secondo me potrebbe esserci anche un impegno magari anche a aumentare il capitale, perché per fornire alla società una maggiore munizioni. Però il tema è che Exor è una società quotata, così come lo è la Juventus, per cui è complicato anche una sorta di imbastire un'interlocuzione facendolo sapere anche alla stampa o anche esterna ai terzi. Sicuramente, ecco, quello che posso dire come di esperienza da giornalista finanziario, è che sicuramente uno che si esprime, quando uno sente un'assertività del genere nelle parole, pensa, beh, questo è uno che nel medio termine vuole diventare proprietario, quindi parla già come uno che vuole decidere e saprebbe come decidere, dove eventualmente andare.
Senti, allora intanto ti ringrazio molto, perché hai chiarito un aspetto, e quindi faccio un passo indietro rispetto a questo. La Juve ha avuto dei soci nella sua storia, che naturalmente non hanno mai avuto comunque la maggioranza, perché sappiamo bene che la nostra storia è legata da 100 anni a un'unica famiglia. Però hai mai visto una vicenda di questo genere, cioè penso quando sono entrati i libici, cioè sembrava più un'emissione di capitali e non un programma, lo dico con 8 sottolineature e se è sbagliato naturalmente correggimi, tra virgolette, di scalata della società, cioè di proposta nuova. Cioè Paolo Ardoino dice sostanzialmente, ma io voglio mettermi attorno a un tavolo politico con la proprietà e quindi se arrivo con una certa quota ho anche diritto a dire delle cose importanti e poi a vederle messe in pratica in qualche maniera. C'è stato nel passato qualche elemento di questo genere nella nostra Juve?
Mai.
Mai.
Non c'è stato mai nessuno che potesse anche solo pensare di mettere in discussione la proprietà e quindi inserirsi all'interno del vicino della proprietà. Fino adesso abbiamo avuto un fondo del treno, un fondo che comunque è stato silente. In passato abbiamo avuto sicuramente i libici nel CDA, ma con un solo rappresentante che era una forma per premiare una sorta di investimento azionario. È evidente che quando ci sarà il prossimo rinnovo del CDA, Tether presenterà una lista per avere un socio, un consigliere di minoranza e quindi poi entrerà formalmente all'interno del consiglio di amministrazione. Questo è abbastanza scontato e ovvio. Diciamo che magari forse dire che ha un programma può darsi che sia eccessivo anche dal punto di vista della rappresentazione della realtà, però sicuramente quello che vedi è un'ambizione. Sicuramente questa gente sono persone che vogliono, che sono entrati per restare, e chiaramente loro hanno intenzione di diversificazione degli investimenti. È evidente che per qualcuno che ha un business come loro, che sono stablecoin o quelle criptovalute, a essere a proprietario della Juve è come per tutti una garanzia di una vetrina perenne sulla stampa, per cui sicuramente avrebbe molto senso per loro rilevarla o comprarla o perlomeno diventare l'azionista di maggioranza. È evidente anche che nel momento in cui loro dicono che vogliono rinverdire i fatti del passato, in qualche modo fanno intravedere che se loro fossero alla proprietà molto probabilmente ci sarebbe una gestione meno oculata, definiamola così, perché loro non sono quotati, mentre Exxon sì. E il CAN deve rendere conto ai propri azionisti se investe di so anche una quota enorme di capitale, non di capitale di una squadra, in un asset che comunque non porta rendimenti. Per cui diciamo così, lui sta in qualche modo offrendo a John El Khan una possibile sponda per uscire formalmente, idealmente, secondo queste parole. Vediamo, perché sicuramente una cosa ci possiamo dire tra di noi: è evidente che da un punto di vista etico e da un punto di vista della correttezza dei conti dobbiamo apprezzare il lavoro di pulizia che è stato fatto in questi anni da Exxon, ma è anche vero che se si vuole veramente ambire a un panorama finanziario sportivo da grande, quindi per tradurlo in soldoni, essere concretamente in condizioni di competere per vincere una Champions League, diciamo che il programma di austerity varato dalla proprietà attuale sicuramente è un mediatico migliore, per essere proprio onesti e cortesi.
Gabriele, tu giustamente fai una focalizzazione molto forte sulla Champions, però me colpisce, perché poi l'ho sentito diverse volte Paolo Ardoino, che lui parli di gestione più simile a quella che troviamo a livello internazionale. Allora, da persona che è stato dentro la Juve per molti anni, io voglio ricordare che ad esempio a capo della comunicazione della Juventus c'è un americano. Cioè, nel senso, Andrea Agnelli ha lavorato precedentemente per costruire qualcosa di livello europeo, ma che avrebbe avuto delle ricadute su, credo, tutto il calcio mondiale. C'è la Superlega, che oggi è un'ipotesi lontana. Però la Juventus ha molti tifosi all'estero e la sua attenzione verso mercati paralleli è molto ampia. Cioè, io non definirei mai la Juventus una società che non ha una visione globale delle cose, ha sedi a Hong Kong, tanto per essere chiari, dal punto di vista commerciale. Cosa significa? Cioè, lui forse in questo momento ci sta dicendo: guardate che io in realtà voglio cambiare proprio il modello di società guardando a qualche, addirittura qualche altro modello sportivo, cioè di non legato al calcio?
Sicuramente sì. Allora, quello che tu dici è molto vero ed è assolutamente, sono stati i primi ad guardare all'estero con un occhio molto più manageriale rispetto agli altri competitori italiani. Però noi, per esempio, abbiamo mancato, non questo societario, continuiamo a mancarlo, l'effetto onda di Cristiano Ronaldo, attenzione, non sportivo. Quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, è stata diventata di colpo il club con la maggiore presenza sui social rispetto al resto. Perché? Perché Cristiano ha portato una serie di follower che poi sono rimasti. Ecco, questi sono patrimoni che non sono stati sicuramente esplorati e sicuramente non sono stati massimizzati. Sicuramente la presenza commerciale non corrispondono poi a una pluralità di eventi locali che possono poi portare ulteriormente business e tifosi all'evento. Il modello sicuramente è un modello che si rifà alla gestione di alcune squadre inglesi, come potrebbe essere il Chelsea o il Manchester United, o addirittura, secondo me, alla gestione dei diritti, dell'immagine di altri sport, come ad esempio l'NBA. Quindi secondo me in questo momento è uno sforzo di bingo, cioè il testimone passato da Daniele è passato in buone mani, però secondo me la gestione da questo punto di vista è una gestione molto 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 penalizzata. Questo non vuol dire che Scanavino non sia attento a questo genere di business, però diciamo che noi abbiamo bisogno di un top management interamente dedicato alla Juventus. Scanavino è a tempo pieno da pochi mesi, non abbiamo un presidente a tempo pieno perché Ferrero fa altro nella vita. Quindi secondo me in questa fase di transizione tra la gestione precedente e quella di Donald Kahn ci deve essere sicuramente una revitalizzazione degli obiettivi esteri. È evidente che nel momento in cui la priorità è stata data a rimettere a posto la baracca e i conti, questo è stato l'obiettivo che si è perseguito ventre a terra. È evidente che però oggi, adesso in poi bisogna fare qualcos'altro, perché con i conti in ordine, ma con una possibilità di stipendi molto limitata, non si portano a casa i grandi giocatori, e quindi quello poi l'obiettivo sportivo viene a essere un po' penalizzato.
Gabriele, ultima cosa, esco da Arduino ed entro in un'altra vicenda che in questa settimana ha avuto un grande eco e che tu ci puoi raccontare, e cioè l'uscita di Calvo e il nuovo sponsor. Mi dai una tua interpretazione?
L'uscita di Calvo è un'uscita di un manager che sta crescendo, per cui se evidentemente ti offre una possibilità di diventare amministratore legato alla Premier League rispetto a un ruolo sicuramente subalterno in Juventus.
È una promozione.
È un'opportunità che non avrà mai perso sicuramente, ovviamente. Lo sponsor. E lo sponsor viene venduto come se fosse un grande successo, ma di grandi successi secondo me non lo è. Perché? Perché siamo tornati ad Agito, quindi evidentemente la società, quello che devo dedurre è che non è stato in grado di trovare uno sponsor alternativo alla vecchia Jeep, che sicuramente Jonel Kahn ha approfittato del fatto che Tavares, che era l'ex amministratore legato di Stellanti, si era contrario a questo genere di sponsorizzazione, non c'è più, e quindi ha potuto far fare uno sponsor di questo genere. Una sponsorizzazione che poi c'è anche il Detroit, che può essere molto interessante per il mercato statunitense, però comunque i prezzi sono molto distanti da quelli che si speravano potessero essere. Sono 69 milioni in 3 anni con i bonus, per cui un tempo quando è sfumato Ita si poteva pensare a 25 milioni di euro all'anno, per cui una cifra sicuramente inferiore. Sicuramente è venduta chiaramente come una vittoria, perché riusciamo a fare magari le ultime due partite della stagione con nuova maglia, come sempre fatto con uno sponsor, però secondo me è, volendo essere buoni, è un pareggio al 90esimo quello che ho ottenuto.
Quindi voto 6?
Sì, voto 6 meno meno.
Ecco, 6 comunque meno meno. Un po' in linea con la squadra se si qualifica al quarto posto, diciamo.
Sì, perché comunque sicuramente siamo lontani anni luce dai 45 milioni che ci davano, ma quando c'era Cristiano Ronaldo, perché ricordiamoci che poi i grandi campioni hanno grandi costi, ma hanno anche, portano anche grandi introiti. Non dimentichiamocelo mai, non facciamo i pauperisti a tutti i costi.
Certo.
E questo contratto è un buon contratto, per carità di Dio, però secondo me si vincola per i prossimi 2 anni e mezzo con delle cifre che comunque non saranno mai quelle che potevano essere, appunto, ma sì, sono lontane anche quelle che si speravano inizio anno, e comunque arrivano dopo un anno in cui non abbiamo avuto lo sponsor di Magna, per cui non abbiamo incassato perlomeno altri 20 milioni, per cui sicuramente è la chiusura di una parentesi non gloriosissima, con un accordo che sicuramente non è eclatante, non è neanche mortificante, è una via di mezzo, un seme, una meno, ma sicuramente non c'è da cantare troppe vittorie, ecco, perlomeno secondo me.